riuscire ad aggiungere Laura Vigni, che ieri sera si è occupata di illustrare nella storia come si sono fatte le mappature appunto dei bottini. Intanto salutiamo Alessandro Benvenuti della Proeco. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, avete fatto un primo lavoro al quale immagino ne seguiranno altri,
Speriamo, sì.
commissionato dall'associazione La Diana del presidente Paolo Leoncini. Sono senza dubbio, proprio perché in 3D, proprio perché fatte con metodologie tecnologiche più precise rispetto alle altre.
Sì, sostanzialmente sì, noi avevamo fatto un primo rilievo di prova nel tratto da Fonte Gaia fino ad arrivare a Via dei Termini, per capirsi, diciamo, dietro Palazzo Tolomei, e avevamo visto che in sostanza rispetto alla cartografia, diciamo, disponibile fino adesso c'erano già delle differenze addirittura di 4-5 metri, quindi di dimensione rispetto quindi a quello che si era visto con i rilievi passati. Quindi questa cosa ci ha portato, o meglio, ha portato l'Associazione Diana a decidere che bisognava avere una cartografia che fosse ancora più precisa, perché evidentemente quella a disposizione aveva appunto delle lacune. Che però ovviamente sono dovute esclusivamente a un problema di tecnologia, quindi questa tecnologia permette di arrivare a una visione molto, molto elevata.
Dunque, abbiamo qualche difficoltà a sentire Benvenuti, la voce va e viene.
Ah, scusa, mi sentite adesso?
Sì, adesso sì,
Pronto?
adesso sì.
Dunque, niente, non so se avete sentito, comunque
Sì, no,
ripeto, allora.
abbiamo sentito
Ok.
fino in fondo, purtroppo con qualche problema, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Quindi, dicevamo una prima mappatura, ecco, i bottini che in pochi hanno visto, perché giustamente non sono aperti a tutti, in che stato li avete trovati e quali sono appunto, le notizie che si possono estrapolare da questa indagine che avete fatto voi.
Allora, sostanzialmente noi abbiamo rilevato il tratto quindi del bottino maestro, del tratto da Fonte Gaia a fare l'ingresso di Fonte Giusta, e praticamente il bottino in quel tratto lì è, diciamo, in una situazione abbastanza buona, però quello che va detto è che ovviamente l'obiettivo del lavoro è quello di poter estendere questa cartografia non soltanto al tratto cittadino, che probabilmente è quello, diciamo così, in condizioni migliori, ma ai tratti, diciamo, quelli esterni, quindi quelli fuori dalle mura in sostanza. Perché l'obiettivo principale sarebbe quello appunto di ottenere questa cartografia generale che permetta poi di creare, faccio per dire, in fase di pianificazioni delle fasce di rispetto, in modo tale che all'interno di queste fasce di rispetto assoluto, per esempio, non si possano realizzare degli edifici a fondazioni profonde, o comunque installare delle situazioni che possono in qualche modo creare del danno al bottino stesso. Quindi, avendo una mappa precisa, si può poi anche riportare, per esempio, tutta la manutenzione fatta sulle targhe, sul gorello e quant'altro.
Eh beh, ecco, questo fatto degli edifici, insomma, la curiosità mi spinge a chiederle, ma i bottini a che profondità sono? E quelle in periferia per il momento sono stati evitati dalle costruzioni?
Allora, per quanto riguarda la profondità, sembra strano, ma in effetti si va da una profondità minima di 7 metri dal piano stradale fino ad arrivare anche a 20 metri, a 18-20 metri al di sotto del piano stradale, quindi sono molto al di sotto dei palazzi. Ovviamente anche la conformazione del bottino stesso, quindi consideriamo che ha una larghezza di circa 1,5 metri, massimo 2 proprio nelle situazioni, in alcune situazioni, e un'altezza di variabile da 1,5 metri a 2 metri, quindi sostanzialmente la conformazione del bottino stesso impedisce che questo possa subire, tra virgolette, il peso degli edifici sopra. C'è da dire che sì, comunque sia, se l'obiettivo era proprio quello di evitare che in periferia ci fossero delle problematiche di interazione fra interventi, diciamo, antropici, quindi nella realizzazione di edifici e quant'altro, nei confronti del bottino. però noi diciamo in questa fase non abbiamo avuto modo di constatare alcun tipo di interazione di questo, in questo senso.
Anche perché appunto ancora non vi siete spinti oltre
infatti
tratto.
Per ora abbiamo visto diciamo il fra virgolette il salotto buono, abbiamo visto come si dice.
Ma quanto costa fare ora non voglio la cifra al dettaglio, no, mi domandavo, è facile poter proseguire in questo lavoro trovando magari anche delle sponsorizzazioni se i costi non sono esagerati?
No, i costi non sono esagerati, noi abbiamo fatto uno sforzo ovviamente per venire incontro all'associazione perché il lavoro è stato veramente impegnativo. Alla fine la fase di rilievo è quella che si vede, diciamo che vedono tutti, quindi rilievo in superficie, rilievo stradale, alla fine dura circa 2 giorni e quindi non è granché, però la fase di elaborazione è stata molto pesante. Quindi, però ripeto, la nostra intenzione è quella di poter, se ci sono appunto le condizioni, di poter procedere, perché sinceramente poi è anche una questione personale, nel senso a me fa veramente ovviamente piacere di poter procedere in questo progetto, perché è un qualcosa comunque che va a beneficio della comunità.
Oh, ci ha raggiunto anche Laura Vigni, che salutiamo, buongiorno.
Ciao Cristiana, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Stavamo parlando appunto del lavoro che è stato svolto con queste mappature in 3D, ma nel passato come si faceva per sapere questi cunicoli, come erano fatti?
Ma senti, tieni conto che non esistono mappature delle fasi costruttive, non si sono più rintracciate, probabilmente sono andate disperse, per cui la prima mappa che si trova è della metà del 500, del 1544, e fra l'altro è una mappa un po' misteriosa perché è stata fatta dall'ingegnere militare Belluzzi di Cosimo dei Medici, quindi probabilmente aveva uno scopo militare. Però pur essendo datata 1554 raffigura fra l'altro la fortezza, come non esisteva più, perché la fortezza è quella a forma di L, era stata abbattuta dai cinesi nel 1552, quindi o la mappa è più vecchia o è stato fatto un errore, diciamo, anche se lo sapevano benissimo che la fortezza era stata abbattuta. Quindi qui le ipotesi sono o che questa mappa, siccome è molto dettagliata per quanto gli strumenti dell'epoca insomma fossero approssimativi, sicuramente qualcuno che l'ha fatta conosceva l'andamento dei bottini, o è stata fatta prima e quindi può essere predatata, oppure è stata rivelata da qualche spia, perché è noto che i fiorentini cercavano anche tutti gli strumenti per prendere Siena, è un anno, 1554 è l'anno prima della caduta della città, quindi Siena è sotto assedio, quindi in quel momento sicuramente un fiorentino che veniva a vedere il percorso dei bottini o era una spia o non è possibile che lo facesse, insomma. Quindi questa è la prima.
La prima. Ti volevo chiedere velocemente, perché purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, ma i bottini sono quelli medievali oppure poi con il passare dei secoli si sono ampliati e le cartografie, le mappature lo raccontano?
Diciamo che il percorso fondamentale è sempre lo stesso del 400, che finì nel 400. Successivamente sono state cercate piccole vene o collegamenti per aumentare la portata dell'acqua, però le modifiche sono veramente marginali e sono proprio appunto in alcune parti. Tra l'altro la ricerca continua dell'acqua portava anche a scavare e poi ad accertare che l'acqua che veniva da una presa non era buona e quindi non veniva collegata. È stato un lavoro continuo, ma il lavoro continuo è stato soprattutto quello di fare la manutenzione, perché l'acqua era molto calcarea e scorrendo dentro i gorelli si riempivano di calcare e se non c'era un lavoro continuo per toglierlo l'acqua a Siena non arrivava.
Ecco, e quindi c'era anche chi svolgeva questo lavoro.
Certo, la responsabilità era del comune, specificamente dell'ufficio della Bicherna, che fra l'altro incassava anche l'acqua, perché per quanto fino alla fine del 600 la quota fosse uguale per tutti, indipendentemente da quanto ne consumavano, però c'era bisogno di tenere anche un'amministrazione e quindi di sapere chi pagava, chi non pagava. E questo meccanismo è durato, insomma, con l'istituzione del dado, la misurazione precisa è durato fino ai giorni nostri, perché anche quando venne attivato l'acquedotto del Vivo c'era molta gente che continuava a prendere i dadi di acqua dai bottini.
Bene, purtroppo abbiamo terminato a tempo a disposizione, perché a me queste storie affascinano sempre, ma ci sarà modo di risentirsi. Grazie a Laura Vigni, buona giornata.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
E ad Alessandro, benvenuti per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie, buongiorno.
E beh, con